Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa.
Radio Cooperativa, l'appuntamento con la trasmissione che arriva dalle montagne, da quelle del Bellunese in particolare, Voci dalle Dolomiti di questo martedì 4 febbraio 2020. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Se lo vorrete, rimarremo in compagnia la prossima ora e mezza per parlare questa settimana di un libro. Un libro che sarà presentato, sarà la prima presentazione in assoluto di questo volume, venerdì a Belluno, venerdì dunque il 7 febbraio alle 18 nella sala affreschi di Palazzo Piloni, la sede della provincia di Belluno che si trova in centro vicino a Piazza Duomo, anzi proprio su Piazza Duomo, anche se l'indirizzo è via Sant'Andrea, Belluno dunque, per la presentazione del libro Il monito della ninfea, Vaia, la montagna, il limite. Un libro che dunque prende spunto dal disastro che avvenne nell'ottobre del 2018, che vide gran parte delle Dolomiti bellunesi e anche della parte orientale del Trentino in particolare travolte dalla tempesta poi denominata Vaia, che fece molti danni sia dal punto di vista infrastrutturale sia e soprattutto da quello del patrimonio boschivo, con interi pezzi di foreste completamente devastati, gli alberi schiantati al suolo dalla potenza del vento. Il libro Il monito della ninfea, dunque, di Diego Cason, sociologo bellunese, e di Michele Nardelli, intellettuale trentino, già protagonista fra l'altro dell'Osservatorio sui Balcani e consigliere provinciale del Partito Democratico. E il libro è una riflessione sugli effetti sociali della tempesta Vaia, sul suo impatto e significato sui diversi versanti delle Dolomiti, sulla responsabilità nella cura dell'unica terra che abbiamo. Dunque il sociologo Diego Cason, che è anche noto per essere una delle figure più note del movimento autonomista bellunese, il BARD, Belluno Autonoma Regione Dolomiti, e Michele Nardelli, che come vi dicevo e un ricercatore, saggista, politico trentino, saranno introdotti da Francesca Valente, giornalista bellunese, dunque il 7 febbraio, venerdì di questa settimana, alle 18, nel Palazzo della Provincia a Belluno. Per presentare questa iniziativa e ragionare sul libro e sui temi e sulla riflessione che sottopone a noi tutti sul limite, sul nostro rapporto con la natura, un rapporto largamente perso, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, nelle grandi pianure che si sono via via omologate a un unico modello, a prescindere da dove si trovino. Se giriamo per esempio in Europa, ritroviamo più o meno le stesse modalità di occupazione, di cementificazione, di in qualche misura occupazione dell'ambiente naturale da parte della componente umana, con poi degli effetti collaterali che possono rivelarsi particolarmente pesanti e che rischiano di raggiungere un punto di non ritorno. La prospettiva che ci indicano gli autori di questo libro, Diego Casone e Michele Nardelli, è proprio legata a questo nostro rapporto con la natura e al rischio di romperlo definitivamente. Ne abbiamo parlato con uno dei due autori, con il bellunese Diego Casone, in una intervista che poi, oltre ai temi strettamente connessi con le riflessioni del libro, affronta altre questioni relative alla gestione, alla politica, all'autogoverno in territori difficili come quelli di montagna. Ascoltiamo dunque l'intervista con Diego Casone.
Poi intanto, se mi vuoi raccontare com'è nata questa collaborazione.
Dunque, è accaduto che io Michele lo conoscevo da un bel po' di tempo, perché ne avevo parlato con lui in varie occasioni quando era ancora consigliere provinciale. Però poi è accaduto che, sai, Michele fa dei suoi giri per raccogliere informazioni sia all'estero che in Italia, e stava scrivendo un ragionamento sulla solitudine della politica, stava facendo un giro per l'Italia e questa roba qui.
Certo, mi ricordo.
Abbiamo incontrato anche Belluno, abbiamo fatto un ragionamento anche qua cercando di capire cosa sta cambiando. Insomma, vabbè, poi di fatto che a un certo punto arriva questa dannata baia e noi qui a Belluno abbiamo fatto una riunione in provincia proprio alla sala degli affreschi per organizzare un minimo di coordinamento, insomma, e anche per ascoltare le voci dei proprietari, le loro idee, come
sulla ricostruzione, diciamo, sugli interventi di ripristino.
Sì, dal punto di vista forestale.
Quindi gli alberi, perché, diciamo, gli schianti di alberi.
Sì, gli schianti, sì, perché dal punto di vista invece delle opere, diciamo così, pubbliche, già la Protezione Civile e il volontariato aveva già fatto molto, perché abbiamo fatto questa riunione un mese dopo Vaia, proprio il 29 di novembre.
Certo.
Naturalmente quella riunione lì è rimasta sulla carta, perché poi ogni provincia è andata per conto suo per ovvi motivi, uno dei quali ad esempio è che la provincia di Bolzano ha una struttura forestale come la provincia di Trento, mentre Udine e Belluno non hanno, e Veneto non hanno alcuna struttura forestale efficiente in grado di operare, quindi i risultati si sono visti perché ognuno andava per conto suo. Ma insomma, noi dopo questo episodio qui mi sono sentito con Michele e abbiamo detto: ma perché non facciamo un giro? Portami a vedere nel bellunese i luoghi che hanno subito questa roba qui. E abbiamo fatto due giri andando a visitare e incontrare sindaci, tecnici forestali, capi regola.
Quindi un po' in tutte le zone più colpite della provincia, dalla Valle di Stende a...
Sì, abbiamo detto, beh, insomma, facciamolo anche per Udine, per Bolzano, per Trento, e così abbiamo fatto il giro dappertutto. Abbiamo girato 4-5 mesi per incontrare diverse persone. Abbiamo lasciato fuori solo Enego, e mi dispiace perché lì il danno è stato molto rilevante, ma insomma non abbiamo potuto coprirlo. Abbiamo raccolto un mucchio di impressioni, di storie, di emozioni, sentimenti, ricordi, E alla fine, con tutto questo materiale, ci siamo detti: beh, che facciamo adesso? Questa storia qui la dobbiamo raccontare in qualche modo. E abbiamo cominciato a mettere giù un'idea per raccontare questa storia qui. Però, nel momento in cui abbiamo fatto questo giro, abbiamo cominciato a mettere giù la storia, invece che scrivere noi il libro, è il libro che ha cominciato a farsi scrivere da noi.
Ah, certo.
Ci ha preso la mano, perché i problemi che abbiamo incontrato, come puoi ben immaginare, riguardano il nostro rapporto con gli ambienti antropici e con gli ambienti naturali e il loro difficile rapporto, riguarda le questioni delle relazioni tra la città e la campagna e la montagna, riguarda le nostre responsabilità nella gestione della natura e degli altri viventi su questo pianeta. E quindi abbiamo messo dentro alcune parti, una di queste riguarda le inquietudini del mondo, e cioè le ragioni per cui percepiamo che la nostra relazione con l'ambiente che ci ospita ha dei problemi, insomma, non è adeguata.
Certo.
E anche l'immagine che noi abbiamo di noi stessi dentro questo universo di vite diverse è completamente falsata dalla nostra, da un antropocentrismo suicida.
E questo voi, diciamo, l'avete potuto cogliere anche nelle comunità che avete incontrato, cioè come che Vai abbia dato un po' la sveglia su questo?
Vai per noi è stata una specie di messaggero, ultimo messaggero, che ci dice: guardate che avete imboccato una strada che vi porta a danneggiare voi stessi come specie. Vi faccio un esempio: quando siamo stati a Largonei, uno delle poche persone che erano ancora lì, questa è una frazione che è stata isolata per quasi una settimana dopo Vaia, perché non c'era modo di raggiungerla se non in elicottero, ci ha detto: beh, guarda, quando sono uscito di casa la mattina successiva a Vaia, mi sono detto tra me e me: il mondo in cui io sono vissuto, il mondo che io conosco, non c'è più. E questa qui è una metafora di quello che ci può capitare se continuiamo su questa strada qui, che ha molti snodi complessi, non so, posso dirne uno, ce ne sono molti, ma insomma. L'urbano artificiale della modernità, verso il quale ormai è andato il 57-58% dei residenti del pianeta, allontana le persone dalla percezione degli altri esseri viventi da cui la sua vita dipende.
Certo.
Chi vive in città pensa che ad ogni problema ci sia una soluzione tecnologica, ma non è così. Ma soprattutto l'urbano, e con questo intendo dire tutte le aree urbanizzate, e per esempio il Veneto è una devastazione da questo punto di vista qui, perché ormai la campagna non esiste quasi più, pensa che le aree rurali e montane, dove secondo l'urbano c'è la vita selvaggia e incontaminata, e naturalmente già questa è una cazzata solenne, perché gli ambienti montani sono stati, soprattutto quelli boschivi, fortemente trasformati dall'uomo, beh,
certo.
Comunque dal punto di vista urbano pensa che questa riserva di biodiversità sia lì per permettergli di continuare a distruggere l'ambiente in cui egli vive e che sottopone alla sua dittatura produttiva. Faccio un esempio: la provincia di Belluno è per il 54% sottoposta a vincoli di tipo ambientale, senza considerare quelli sismici, idrogeologici, eccetera. La provincia di Verona sottopone a tutela il 3% del suo territorio. Allora uno si chiede: perché diavolo dovremmo ricoprire di boschi le nostre montagne, quando in pianura preferiscono ricoprirli di viti o di frutteti da cui ricavano...
Cioè il 3% tu... Scusa, i vincoli del 3%, le tutele del 3%?
Di Verona. Il 3% del territorio veronese è sottoposto a...
Ah, a Verona questo?
Sì.
Ah, okay.
A Belluno il 54%.
Ah, esattamente.
E in montagna bellunese l'80%.
Quindi tu dici?
E in alcuni comuni il 100%. Allora, potremmo uscire da questo dicendo: beh, mano libera anche in montagna, nessun vincolo, distruggete tutto anche in montagna.
Qualcuno lo dice, più o meno.
La soluzione è che l'ambiente va tutelato, protetto, e dobbiamo assumerci la responsabilità della cura del territorio anche in centro a Venezia, anche certo, in centro a Verona, anche nelle campagne trevigiane. E quindi non pensare che la montagna sia lì per darti la possibilità di ritrovare ciò che tu hai distrutto nel tuo giardino, perché questa cosa qui non funziona, perché anche in montagna ci sono delle persone che hanno da trarre dalla loro relazione col territorio di che vivere.
Certo.
E quindi questo equilibrio è un dovere che riguarda tutti e non solo le popolazioni rurali in montagna. Questa è una delle
cose. E questo ritieni che con, diciamo, Vaia sia possibile nel post disastro veicolarlo più facilmente verso i decisori e le popolazioni?
Il problema di Vaia è che la lezione Vaia l'ha impartita a quelli che la conoscevano già.
Già, più o meno.
E quindi chi sta dentro le aree urbane che non è stato colpito da questo fenomeno, ad esclusione di Venezia, di cui dirò una cosa fra poco, l'ha vissuto come sì, una tempesta, anche perché l'intervento regionale, ti parlo della regione del Veneto, ma riguarda in parte anche il Trentino e i Friuli, è quello di ricostruire la cartolina dolomitica per non turbare i piacevoli soggiorni dei turisti, e quindi si concentra sul ripristino rapido, costi quel che costi, per eliminare questo sgradevole effetto visivo di questi alberi abbattuti, certo, che poi in vista delle Olimpiadi, sai, non è bello, insomma, presentare l'immagine di una parte della regione così sconvolta. Allora, dove passano i turisti si mette a posto. E però Vaia ha colpito non in modo uniforme, ha colpito i boschi anche in modo puntuale, qui e lì ha tirato giù 4, 10, 15, 100, 200 alberi in zone non frequentate dai turisti, e lì credo che tutto ciò rimarrà lì fino al 3000 d.C.
Certo.
E quindi anche nella logica dell'intervento, soprattutto dell'intervento emergenziale, la logica è quella di ricostruire quel che c'era prima. Invece dobbiamo
ripensare
se è bene ricostruire quel che c'era prima, o se non è bene tirar via anche qualcosa di quel che abbiamo fatto dopo. Perché una delle cose che mostra Vaia è che tutte le costruzioni fatte dopo gli anni 50 molto spesso sono state costruite dove non dovevano essere fatte, perché i nuclei urbani e antichi non sono stati danneggiati da Vaia, tranne qualche caso particolare. Quindi adesso si assiste a una cosa strana. Ad esempio, la Regione Veneto dice sul suo bollettino di comunicazione che ha già venduto il 90% degli alberi a un prezzo medio di 20 euro a metro cubo, e lo dice come se fosse un risultato positivo.
Invece poco.
È pochissimo. Certo. Perché la media della vendita del legname trentino è intorno ai 60 euro a metro cubo, e quello della provincia di Bolzano siamo intorno ai 70. E quindi la Regione ha gestito questa cosa qui, per quanto riguarda il Veneto, in modo assolutamente dannoso per gli interessi dei proprietari, che poi sono comuni e regole in principal modo qui da noi.
Certo.
Quindi, e poi, non so, hanno investito 140 milioni di euro per mettere a posto paravalanghe dappertutto dove sono stati buttati giù gli alberi, anche dove gli alberi non c'erano prima del 1940. E dove vislavine non ce ne sono mai state. C'è questa idea, cioè, di artificializzare anche tutta la montagna per renderla sicura, quando invece è un posto insicuro per definizione. Insomma, uno scontro di visioni nel quale ancora una volta le popolazioni delle aree rurali, che invece sono quelle che si prendono cura di questo ambiente, anche se talvolta non in modo appropriato, vengono penalizzate ancora una volta da queste scelte sciagurate fatte dopo queste sciagure naturali.
Senti, in questo vostro viaggio avete quindi raccolto le voci, e che idea vi siete fatti del così, delle reazioni delle popolazioni, di come guardano al presente e al futuro dopo questo shock, perché comunque è stato uno shock per molte
Sì,
comunità dolomitiche, no?
profondo e duraturo temo, perché si sono sentiti in una situazione di grande vulnerabilità,
Certo.
hanno avvertito l'abbandono e la solitudine nei primi giorni dopo questo evento e nei giorni successivi non hanno più avvertito questo abbandono perché l'intervento della Protezione Civile di volontari è stato capillare abbastanza rapido e tutto sommato anche molto efficiente. Ma quello che continuano ad avvertire è la distanza che li separa tra chi li vede da fuori come dire, disturbatori della quiete selvatica delle Alpi e delle Dolomiti,
Sì.
e loro invece che si avvertono come gli ultimi custodi di questi territori. E hanno avvertito chiaramente come il loro punto di vista, i loro interessi, le loro esigenze siano state totalmente accantonate rispetto alle scelte fatte altrove da chi ha il potere invece di agire e di intervenire pesantemente sui territori. Questo in particolare in Friuli e in provincia di Belluno e in Asiago, un po' meno a Trento e ancora meno a Bolzano. Ma questo oltre che dipendere dai diversi tipi di gestioni amministrative, dipende anche dal modo in cui ha colpito Vaia in questi territori. Per esempio, a Bolzano non ha fatto molti danni sulle infrastrutture, mentre Belluno sì. A
Certo.
Bolzano i danni sono puntuali, circoscritti, anche se abbastanza vasti, però l'intervento è stato prevalentemente in materia forestale. Mentre sia a Trento che a Belluno i danni sono stati più cospicui sulla rete stradale, viaria, sulla sentieristica, sulle abitazioni, bla 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 bla.
Anche la rete elettrica, no? Cioè.
Eh sì, le reti, infrastrutture tecnologiche, acquedotti, strutture telefoniche e così via. Quindi si sono concentrati più che altro sull'emergenza, diciamo così, ambientale in senso generale, l'aspetto boschivo, soprattutto a Trento e a Udine, a Belluno e a Udine, è stato trascurato nella prima fase. Insomma, si scontano le differenti immagini di sé che hanno le comunità dolomitiche. Dove erano deboli, come a Belluno e in Carnia, questo colpo qui appare come il colpo definitivo per gli agricoltori, soprattutto gli allevatori di montagna, che si sentono particolarmente esposti su questi eventi, insomma.
Qui che, diciamo, che tipo di risposta anche istituzionale credete se pensate che ce ne sia una più efficace di altre, potrebbe essere messa in campo?
Ma la questione ripropone il solito tema. Qui non vi è una struttura organizzativa istituzionale della comunità dotata degli strumenti per affrontare i problemi che le comunità hanno. E la Vaia l'ha messo in evidenza. Non c'è più una struttura del corpo forestale regionale, provinciale e dello Stato che sia capace di intervenire.
Questo
Belluno ha
perché?
metà dei boschi veneti. Cioè i boschi veneti sono a Belluno e in provincia di Vicenza, punto,
Certo.
da altre parti non ce ne sono.
Certo.
Come si fa a lasciare una provincia senza una struttura di intervento forestale, senza mantenere una filiera del legno
Ma
distrutta completamente?
questo è stato un processo nel tempo di impoverimento di operai forestali, custodi forestali, di questi ruoli qui?
Sì, qui non c'è più niente. Qualche comune, ancora qualche guardia forestale, ma si contano sulle dita di una
Ma
mano i provincialisti
com'è
comunali.
strutturata questa, diciamo, questa parte dell'intervento boschivo, diciamo? Ma da chi dipende? Dallo Stato, dalla
Adesso
regione, sì, dalla
la Regione del
provincia?
Veneto, non avendo alcuna struttura propria, ha dovuto appaltare tutte quante le opere di prelevamento del legname facendo bandi nazionali e internazionali e portando qui le squadre che fanno il lavoro nei boschi, laddove regole o proprietari privati non abbiano deciso di farselo per
Certo,
conto loro.
questo per quanto riguarda gli schianti, ma per quanto riguarda appunto la presenza di custodi forestali, di operai forestali, tutto
Non c'è
l'impianto della
più niente su
vigilanza
questa struttura regionale da questo punto di vista qui, zero,
sono quindi solo i
niente.
carabinieri
Ci
forestali?
sono solamente il corpo forestale dello Stato che però si occupa solo dei beni demaniali e non degli altri, non non opera più al di fuori dal...
La polizia forestale provinciale
esiste? La polizia forestale provinciale fa la polizia forestale, ma non è un corpo forestale di intervento.
Certo.
E comunque sarebbero pochissimi non in grado di affrontare questo tipo di problemi.
Quindi questo è uno dei problemi, per dire.
L'altro problema dal punto di vista forestale è che certe procedure andavano previste prima, ad esempio ai piazzali per l'accumulo del legname schiantato per la sua conservazione, per non metterlo sul mercato tutto su un colpo e determinare, certo, l'abbattimento dei prezzi, stabilire procedure di intervento di emergenza, le priorità, le cose da fare, come fare il risarcimento del danno, come condividere le procedure per definirlo, per accertarlo.
E qui chi è che era, perché se non ricordo male è il presidente del Veneto Zaia, no? Che ha preso in mano direttamente il ruolo,
sì,
di commissario su Vale.
Esatto.
Quindi tutti questi, diciamo, errori o queste manchevolezze vanno fatte risalire alla regione e al suo, diciamo, presidente?
Sicuramente, la responsabilità è loro, questa qui, di sicuro. Dopodiché va condivisa anche con le amministrazioni del Friuli e del Trentino Alto Adige, perché non è stato fatto nessun tentativo per coordinare.
Di coordinamento, ognuno è andato per conto suo.
Esattamente, e chi aveva più gambe per correre ha corso e ha ottenuto risultati buoni, e chi non ce le ha, le gambe, è rimasto fermo, un dato per tutti. Io in Sud Tirolo posso sapere quanti alberi sono stati abbattuti in ogni comune, in ogni particella forestale, quanti ne sono stati raccolti, quanti ne sono stati venduti, che fine hanno fatto, a che prezzo sono stati venduti. Dal Friuli, dalla Regione Veneto, non si ha nessuna informazione relativa a questi dati, zero, non si ha nessuna informazione concreta sul numero di alberi abbattuti, raccolti e venduti.
Questo perché non è stato fatto un lavoro di censimento adeguato,
perché
non si danno i dati e ci sono?
Non hanno la struttura, non hanno nessuno che sa quanti erano gli alberi prima in piedi.
Quindi diciamo che c'è a monte c'è un'attenzione al territorio da parte delle istituzioni manchevole fin da prima, diciamo.
Ma certo, dopo è evidente che l'amministrazione provinciale di Bolzano sa benissimo che i boschi sono metà della superficie territoriale della provincia, non può disinteressarsene, è il suo territorio.
Certo.
Ma la regione del Veneto può tranquillamente fregarsene di quei 500.000 ettari di boschi bellunesi, perché tanto mica sono un problema di Venezia o di Verona,
certo,
o di Padova o di Treviso.
E qui arriviamo
ai selvaggi che vivono sui monti, che si arrangino.
Certo, quindi qui arriviamo alla questione ormai, diciamo, sarebbe quasi noioso se non fosse così importante, dell'autogoverno, degli strumenti istituzionali di autonomia.
Gli strumenti istituzionali di gestione dei problemi che le comunità hanno, e questo vale per noi, vale anche per gli altri, non è che sia una questione che...
Certo. We'll be right back.
Pausa musicale, primo assaggio della musica dei Tantamar, gruppo che ci porta in Canada, nell'area francofona di questo stato, cioè in Quebec. E questa canzone, che è tratta dal Free Music Archive, cioè rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, si intitola La Fin des Haricots, e dunque la musica che potete trovare online e liberamente scaricare secondo i criteri appunto delle licenze Creative Commons, reperibile in questo caso al freemusicarchive.org. La musica dei canadesi del Quebec, Tantamar. E questa settimana qui a Radio Cooperativa stiamo intervistando Diego Cason, sociologo bellunese, che insieme al ricercatore saggista trentino Michele Nardelli è l'autore del libro Il monito della ninfea, Vaia, la montagna, il limite. Un libro che prende le mosse, come dice il titolo stesso, dalla tempesta devastante che si abbatté sulle Dolomiti nell'autunno del 2018, lasciando sfregiate molte montagne. Riprendiamo dunque l'ascolto di questa intervista con Diego Cason.
L'evento Vaia è stato un nuovo evidenziatore anche della necessità di dotare territori fragili come questo, in questo caso del bellunese, di strumenti di autogoverno, quindi di autonomia politica che siano coerenti con le esigenze, in questo caso della gestione del patrimonio forestale innanzitutto, che mostra fin da prima del disastro mostrava delle criticità rispetto alle province autonome vicine. Questo l'avete certo verificato voi nel vostro viaggio?
Certo, ma ti dico due cose giusto per puntualizzare questa roba qui. La prima è una reazione istituzionale. Abbiamo incontrato sindaci dopo un mese di lavoro e dormivano 2 ore la notte, perché i sindaci certo hanno dovuto costruire tutta la struttura della protezione civile, con l'aiuto qui regionale che c'è stato abbastanza robusto, e della prefettura di Belluno, però chi si è occupato di questi territori sono i sindaci, che erano incontrati dopo un mese di lavoro, erano stravolti.
Immagino.
E uno di loro ci dice: io esco la mattina oppure rientro la sera, che ne so io, alle 8 dopo aver girato per vedere come funzionavano le squadre in giro, in paese non vedo nessuno e mi domando: ma per chi sto facendo questo lavoro? Per chi, se non rimane qui nessuno?
Certo.
Se tutti se ne vanno, se ho perso in 5 anni di amministrazione un quinto dei miei cittadini, per chi sto facendo tutto questo? Perché qualcuno venga su dalla città a godersi il fine settimana?
Il paesaggio ripristinato.
Il paesaggio ripristinato? È per loro che sto facendo questo.
Infatti il problema dello spopolamento, anche qui ci sono delle connessioni, dei nessi causali con quali fenomeni e come si potrebbero diciamo invertire queste tendenze che sono drammatiche in molte zone delle Dolomiti, diciamo in provincia di Belluno, veramente si rischia che spariscano dei paesi interi, insomma, di questo passo. Come si può intervenire?
20.000 residenti in 15 anni.
Quanti? 20.000?
10.000 residenti.
Abbiamo 10.000 a livello provinciale.
La popolazione di 5 comuni interi. Scomparsi.
Quant'è adesso la provincia di Belluno?
Siamo a meno di 200.000 residenti.
Quindi è scesa sotto la soglia dei 200.000.
Se però togliamo i residenti stranieri che sono qui, ci siamo già a 190.000. Sono 5 Vajont questi qui e nessuno se ne accorge. La soluzione a questo è ora di smetterla di dare soldi all'agricoltura di pianura e dedicare l'80% delle risorse europee per garantire condizioni adeguate per le attività agricole in montagna. La Regione Veneto questo non lo farà mai, ma questo è quello che deve essere fatto.
E se non lo farà mai, come si fa a farlo?
Se non se lo farà mai, questo qui diventerà come la montagna piemontese e non resterà qui più nessuno. Dopodiché gli alberi verranno su a tagliarli i coreani e ne faranno un oggetto di business, in disprezzo totale della qualità e del valore del territorio dolomitico.
Ma e come si fa, diciamo, a intervenire quindi sul piano istituzionale? È necessario effettivamente che qualcuno si faccia carico di riconoscere a questi territori una forma di autonomia, perché possano loro interloquire per esempio con l'Europa sulla questione dell'agricoltura? Per esempio.
Dal punto di vista regionale, della regione del Veneto e della leadership regionale attuale, vi è totale cecità e sordità nei confronti di questa necessità. Si continua a ripetere il mantra: l'autonomia del Veneto risolverà tutti i problemi della montagna veneta. Ma io ti dico una cosa: chi ha deciso di fare l'Olimpiade tra Cortina e Milano? Non so a Milano, ma a Cortina non l'hanno deciso, l'hanno deciso a Venezia.
Certo.
Il sindaco di Cortina è stato informato della presentazione della candidatura quando la regione Veneto l'aveva già presentata.
Sì, sì,
e questo è il rispetto che c'è.
Questo è evidente, che insomma, c'è un utilizzo.
Ma non c'è solo questo, la Regione del Veneto ha moltissimi interessi qua, prima di tutto l'acqua che utilizza per fare tutte le attività agricole di pianura.
L'irrigazione in pianura.
Arriva da qui, arriva dai nostri bacini artificiali, e quindi l'interesse della Regione del Veneto per la montagna bellunese è solo perché così la può utilizzare e sfruttare meglio. Se poi si tolgono dai piedi anche i residenti che ci sono qua, che rompono le scatole e continuano a fare richieste che a Venezia considerano assurde e prive di significato, tanto di guadagnato per loro. Ancora più facile fare business con le Dolomiti, trasformarle in un circo come è già avvenuto da altre parti, quando invece il loro pregio sta in altre cose che ti dirò fra un attimo se abbiamo un minuto.
Sì, certo.
Aggiungo solo un'osservazione, scusami se te lo dico, questo, ma l'introduzione ce l'ha fatta cortesemente Gianfranco Bettin.
Sì.
E ce l'ha scritta nei 2 giorni in cui a Venezia c'erano 140 centimetri di acqua alta. E questa metafora di Venezia, che sta sopra i boschi delle Dolomiti, perché Venezia è tutta appoggiata sopra gli alberi di Dolomiti,
certo,
e l'Istria, è una metafora straordinaria, perché i due luoghi di maggior pregio del Veneto, cioè Venezia e le Dolomiti, che sono due elementi pregevoli per motivi diversi, ma in entrambi i casi vi è un connubio tra una realtà naturale unica e una capacità intelligente dell'uomo di adattarsi a questo ambiente, di trasformarlo in parte a proprio vantaggio, almeno fino a un certo periodo di tempo, sono due elementi di pregio. Bene, entrambi abbandonati a se stessi, lasciati al totale spopolamento, nell'indifferenza totale della maggior parte dell'opinione pubblica della pianura che pensa solamente a passare il fine settimana dentro ai discount, ai supermercati e non si accorge che le cose migliori del proprio territorio stanno andando alla malora e non gliene frega nulla, se non quando avviene e gli mancano le cose che egli stesso con la propria indifferenza ha contribuito a distruggere.
Chiaro. Il messaggio è chiaro, venendo, diciamo, quindi il parallelismo con due, diciamo, fra questi due luoghi, evidentemente.
È straordinario quanti elementi di contatto ci siano queste due realtà.
Che rischiano entrambi di diventare dei circhi artificiali per il tempo libero, diciamo, il business del turismo.
È come se ci fosse un'ottusa volontà di distruggere questi ambienti pregiati per spremere più denaro possibile da entrambi.
Certo.
Anche mandandoli in malora, pur di metterci in tasca il maggior numero di soldi possibile. Il problema è gravissimo perché 25 anni fa i potenziali turisti che potevano arrivare a Venezia e a Belluno si contavano su un bacino che poteva contare 100-200 milioni di persone. Adesso sono 2 miliardi o 4 miliardi di persone che potrebbero teoricamente,
certo.
Ma non è possibile accogliere tutte queste persone. Non è possibile che devono venire qua per fare esperienza di bellezza, che curino la bellezza vicino ai luoghi dove stanno,
certo.
La mantengano, la sostengano, la diffondano, così ce l'hanno a portata di mano, invece che venire qua a distruggere quel poco che è rimasto. Anche questa follia di dover prendere un viaggio e fare un viaggio interplanetario per sperimentare la bellezza, per fuggire all'orrore degli agglomerati urbani, è una follia dell'umanità.
Senti, e infatti, quindi per tornare alla questione strettamente, diciamo, dolomitica, bellunese, lì senza, mi pare di capire che senza una consapevolezza forte sulla necessità di farsi sentire realmente con le autorità nazionali o regionali per ottenere la possibilità di decidere delle politiche in loco,
la partita è perduta senza questo.
Non c'è speranza. Quindi il passaggio dell'autonomia amministrativa, diciamo, di un modello che ripercorra nel bellunese quello di Trento e Bolzano rimane, secondo te e secondo voi, un passaggio irrinunciabile?
Il processo di autonomia su misura del bellunese, perché non credo che il modello trentino e bolzanino possa essere trasportato qui così come sta. Certamente in assenza di meglio ci andrebbe pure bene anche quello, ma quel che c'è da fare altro. Purtroppo man mano che si indeboliscono le comunità è sempre più difficile trovare le intelligenze, le forze, le competenze necessarie per fare questo, ed è su questo che puntano in ambito regionale per distruggere questa comunità che è aggredita con una violenza inaudita e inaccettabile. Tanto per fare un esempio, qui c'è una comunità di una minoranza linguistica che è tutelata dalla Costituzione e dalla legge internazionale, che non gode di alcuna delle tutele previste dalla legge, nel totale disprezzo e indifferenza del Parlamento italiano, del Consiglio regionale del Veneto.
Queste sono le comunità ladine?
Comunità ladine, certamente.
E allo Stato quali sono i percorsi immaginabili per ritrovare una via verso una forma appunto di autonomia calata sulle esigenze del bellunese, premesso che c'è, come noto, in piedi un percorso mai in realtà partito nella fase attuativa della famosa specificità e quindi trasferimento di competenze previsto dalle leggi del Veneto, competenze fra l'altro anche nell'agricoltura di cui parlavamo prima, che non sono sostanzialmente mai state trasferite, e comunque quella sembra da quello che dici tu anche sulle, diciamo, comportamenti della leadership veneta, quella è una strada, un vicolo cieco, non porta da nessuna parte.
La Regione Veneto non ha nessuna intenzione di applicare né il proprio statuto né la propria legge 25, che hanno approvato sotto collo probabilmente. Semplicemente dire che c'è stato anche un referendum per l'autonomia qui a provincia di Belluno, solo che è completamente scomparso. In Regione Veneto del referendum fatto in provincia di Belluno in contemporanea con quello veneto non interessa nulla a nessuno, non c'è nessuno in consiglio regionale, compresi i due consiglieri regionali bellunesi, che dà una minima importanza a questa espressione della
volontà
popolare
bellunese.
E questa qui è una cosa di una vergogna infinita, e però se ne vanno in giro belli tranquilli come se fosse normale, ma non lo è normale.
Certo.
Per nulla.
E quindi qual è, diciamo, dal punto
cosa
di vista
si può fare
dell'azione politica? Cosa si può fare?
noi pensavamo che intorno a questa mobilitazione su Baia, sulla capacità di, e sulla reazione che ha sorpreso tutti quanti noi, perché non pensavamo che i residenti potessero reagire in modo così pronto a una cosa così grave, così pesante, in modo così rapido ed efficiente. Pensavamo che questa manifestazione di capacità operativa che ancora permane nonostante tutte le difficoltà potesse essere la base di partenza per ricostruire un'immagine di sé un po' più solida e per irrobustire la nostra capacità di rappresentare i nostri interessi e di richiederne il rispetto e per chiedere gli strumenti per affrontare i problemi che abbiamo. Al di fuori di questa strada non ne vedo molte altre, perché dal punto di vista delle architetture istituzionali non c'è nessuna attenzione né in Regione Veneto né nello Stato a questo territorio se non per metterci le mani sopra, insomma. E quindi solamente il rafforzamento delle comunità può ottenere questo risultato. Certamente con istituzioni così deboli come i comuni e la provincia sarà molto difficile ottenere questo risultato, cioè, nonostante ai bellunesi non resta altra possibilità che tentare questa strada. Quindi.
Ci sono degli interlocutori a livello centrale a Roma che possono, in una fase in cui forse si stabilizza un attimo il quadro politico dopo le elezioni in Emilia-Romagna, con i quali tentare di riprendere i fili di questo percorso per trovare almeno un riconoscimento di qualche tipo, un primo passo verso una forma di autogoverno?
Allora, c'è un'attenzione, nel senso che si rendono conto che devono investire denaro per affrontare i problemi che abbiamo qua, ma se lo vogliono gestire da sé. Faccio un esempio. Noi abbiamo avuto modo di parlare con il ministro Boccia, ministro per le relazioni, per gli affari regionali.
Sì.
Gli abbiamo portato giù un report con i dati dello spopolamento della provincia di Belluno. A fronte di questi dati la risposta del ministro è stata: ma sono certificati questi dati? Sono stati bollinati, non so cosa voglia dire questa parola, deve essere una cosa che si è inventata lui, ma i dati sono i dati dell'ISTAT, che è l'Istituto di Statistica dello Stato italiano, mica la bocciofila di lentiai. Ora, sentirmi dire a un ministro se i dati presentati sullo spopolamento della montagna bellunese e sul declino economico, perché abbiamo perso quasi 1000 imprese artigiane in 12 anni su 4000, e che mi chiede se i dati sono certi, e francamente io mi chiedo se quello lì è veramente un ministro. È un ministro sul serio quello lì?
Ma una volta acclarato che sono certi, che cosa direbbe o ha detto?
Sono dati sconvolgenti, sono comuni della montagna bellunese che in 15 anni ha perso il 30% di residenti.
Certo, ma il ministro, a fronte di ciò, che dice, al di là della certezza del dato, diciamo?
Sì, hanno fatto gli stati generali della montagna e hanno detto che dedicheranno 100 milioni alla montagna. Non ho capito bene se la montagna è intesa come Alpi o la montagna italiana, perché cioè, sia in un caso che non l'altro, è una goccia nel mare. Una cosa
queste sono briciole, e dal punto di vista però degli strumenti politici…
Non c'è nessun passo in avanti. Stanno pensando di riformare la legge del Rio, che come sapete hanno demolito le province…
Anche quel poco che c'era prima, diciamo.
Però la legge del Rio è irriformabile, non è possibile emendarla o migliorarla. L'unica cosa da fare è abrogarla, seduta stante, e ripristinare le attività delle province, oppure in alternativa abolirle tutte e decretare la fine definitiva della montagna italiana priva di autonomia, perché questo significherebbe la fine definitiva, insomma.
E qui c'è, qual è lo stato del confronto, se c'è un confronto a Roma su questo tema?
Non c'è alcun tavolo aperto sulla questione autonomia.
Si era parlato di ripristinare l'elezione diretta almeno dei consiglieri provinciali invece che lasciare questa cosa ai sindaci.
Sì, però il governo precedente che era guida leghista e che aveva preso questo impegno se ne è guardato bene di attuarlo nell'anno in cui ha governato.
Certo.
E il governo attuale, posto che volesse fare questa cosa qui, non ne ha né la coesione né la forza necessaria, ma credo che più che coesione e forza quel che manca è la volontà.
Certo, ma non c'è la consapevolezza del problema o semplicemente se ne infischiano?
Se ne infischiano totalmente, perché la consapevolezza…
Ma l'hanno capito il problema, secondo te?
Certo, certo, che l'hanno capito, cioè, con quei dati lì, se uno non lo capisce vuol dire che è un tonto totale.
Certo,
però è evidente che l'hanno compreso, ma riguarda una piccola minoranza, che è irrilevante, anzi, che ripeto, se si toglie di mezzo dalle Dolomiti, ma molto meglio, così possiamo fare un'autostrada che porta sui turisti, possiamo fare dei comprensori turistici di 500 chilometri dove nessun sciatore vivente può percorrere tutta questa disponibilità, perché oltre che a consumarsi di sci sotto i piedi si consuma anche le gambe e rimane mutilato alla fine del giro.
Certo. Senti, ma
ci sono visioni di una totale follia. La regione ha detto che mette a disposizione 90 milioni per investimenti su impianti totalmente inutili, invece che migliorare gli impianti dove ci sono, che sarebbe un intervento strettamente necessario. Gli interessa i numeri, gli interessa il marketing, dire abbiamo il comprensorio sciistico più grande del mondo, per portare a sciare chi che fra 5-10 anni non ci sarà più un centimetro di neve.
Certo, ma
e anche quella artificiale prodotta alle 10 del mattino sarà ridotta in pappa.
E oltretutto costa, su vari fronti ha dei costi, no, da non sottovalutare, diciamo, la neve
però,
artificiale.
Però alla fine di questo ragionamento vorrei proporti una riflessione che abbiamo fatto insieme io e Michele alla fine di questo libro.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
un altro brano della colonna sonora di questa settimana, Voci dalle Dolomiti, qui a Radio Cooperativa. Si tratta dei Tantamar, band del Quebec, canadese dunque. Questa canzone si intitola Tanan, rilasciata nel Free Music Archive con licenze libere del tipo Creative Commons, le stesse che utilizziamo per il podcast di Voci dalle Dolomiti, reperibile a radiocooperativa.org e anche al sito bellunopop.it. Questa settimana stiamo ascoltando un'intervista con il sociologo bellunese Diego Cason. Stiamo parlando del libro che ha scritto a quattro mani insieme con il ricercatore saggista trentino Michele Nardelli, Il monito della ninfea, Vaia, la montagna, il limite, una riflessione profonda che prende le mosse appunto dalla tempesta che devastò le Dolomiti nell'autunno del 2018 e che ci invita a riflettere sulla crisi ecologica e sul rapporto ormai guasto di grandi aree del nostro pianeta con la natura.
Posso che prima chiederti una cosa, sì. Poi arriviamo alla riflessione finale che, sulla quale ti avrei chiesto comunque. No, volevo chiederti, abbiamo fatto questo quadro, non ci sono sponde sulla questione dell'autonomia, che però è considerata l'unico strumento, l'autonomia amministrativa, quindi forma di autogoverno per il bellunese, per salvare una terra che è a rischio di spopolamento generalizzato nella sua parte almeno più alta.
Ma anche di degrado ambientale.
Conseguente. Non c'è una sponda veneta, non c'è una sponda romana, la mobilitazione delle comunità è possibile e alleanze con i territori vicini che capiscano che senza un territorio forte e autonomo come quello bellunese anche loro sono più a rischio, più fragili come Trento e Bolzano innanzitutto? Questo si può immaginare?
È sicuramente così dal punto di vista della realtà delle cose. Temo però che anche i nostri vicini di casa guardino a questo territorio più come luogo per espandere i loro interessi che non per aiutarci a fare i nostri.
Quindi rimane la mobilitazione delle...
Rimane il rafforzamento delle comunità e la sponda dell'Unione Europea e degli organismi internazionali che sono lì a tutela delle minoranze, che forse possono in qualche maniera far evidenziare il problema della mancanza osservata delle leggi dello Stato e degli accordi internazionali, e però è l'ultima sponda dopo di questo.
E rispetto alla inattuazione delle leggi regionali del Veneto, non ci sono degli strumenti per coercitivi, visto che è una legge?
Questa è una cosa assolutamente rivelatrice della funzione di delle leggi dello Stato regionali quando dietro non c'è una comunità che le prende sul serio. E credo che la regione del Veneto produca le leggi solo per far vedere che fa qualcosa e poi evita accuratamente di applicare quelle che danno fastidio agli interessi diffusi e alle forme di coesistenza, di, come dire, divisione delle spoglie territoriali. Non dimentichiamo che il Veneto è la regione d'Europa con maggior incremento del consumo di territorio.
Certo.
Hanno un modello devastante dell'uso territoriale. Tutto serve per essere trasformato in denaro. Basta, al di là di questo non esiste nulla. Anche l'ambiente naturale, se serve a far soldi, lo tuteliamo, altrimenti può andare in malora quando si vuole. Tieni presente che i boschi prima di Vaia erano deserti, abbandonati quasi da tutti, tranne che dalle istituzioni regoliere. Adesso tutti piangono sul bosco, ma i 20 anni prima che hanno distrutto la struttura forestale che se ne prendeva cura,
certo.
Chi è che gli interessava il bosco? Nessuno. Era solo un elemento dello scenario dolomitico, buono per vendere le cartoline e per far soldi e basta.
E qui comunque, rispetto a queste leggi inapplicate, non c'è un'istanza che sia nazionale?
Stavo appunto dicendo che è una cosa assolutamente intollerabile che una comunità si doti di una legge e le sue istituzioni, uomini con nome e cognome, se ne facciano un baffo della legge e continuino con prepotente arroganza a fare quel che gli pare e non applicare le leggi che si stessi hanno approvato.
E nessuno può obbligarli, diciamo, non c'è un'istanza, un che sia.
La Regione Veneto.
C'è un giudice, diciamo. In questo.
Ma no, ma il problema è questo: un'istituzione che non applica le leggi non può essere, come dire, sottoposta a sanzioni. Il cittadino che non applica le leggi, sì, ma le istituzioni la fanno franca sempre. Almeno l'istituzione regionale del Veneto queste leggi non le ha mai applicate, anzi, ha agito esattamente al contrario.
Continua a farlo.
Dal punto di vista economico, che non hanno le competenze, che non ce le possono dare perché noi non abbiamo gli strumenti, i mezzi, e da ragione naturalmente da questo punto di vista. Comunque sta di fatto.
Beh, bisogna dotarsi quando si sa che hai, non è che lo puoi fare prima di avere le competenze, cioè,
certo.
Avresti degli strumenti che non ti servono a niente.
Cioè, è ridicolo, no? Ti dicono non possiamo darti i soldi per fare l'attività forestale perché non hai le strutture forestali. Credo bene, ma
questi sono cavoli miei, prima mi passi le competenze e poi...
Passano le competenze e le risorse e poi vedrai che le cose le facciamo,
certo,
che stiamo lì a girarci di...
E questo di paternalismo, soldi. Diciamo, che alla fine non è neanche paternalistico, ma è una forma di controllo, diciamo.
Di conquista degli ultimi territori vergini su cui si possono ancora fare soldi.
Una forma di, certo, di controllo del territorio. Senti, allora arriviamo alle riflessioni che mi dicevi che tu e Michele Nardelli avete, diciamo, fatto poi nel libro, nella parte conclusiva, dopo questo vostro viaggio dolomitico post-Vaia.
È qualcosa che va anche oltre il libro, questo qui, perché è una consapevolezza che abbiamo raggiunto dopo, direi.
Sì.
Ma, guarda, c'è un testo di Marguerite Yourcenar in cui narra di un re sassone che parla con il proprio uomo della medicina, chiamiamo così, o comunque sacerdote, e gli dice ma che senso ha la nostra vita? E lui gli risponde così: la nostra vita è come l'avventura di un passero che entra dentro una strombatura di una finestra in un salone riscaldato e illuminato, dove delle persone ascoltano della musica, danzano e si cibano di ottimi cibi sopra i tavoli. Pochi secondi dopo essere entrato in questo salone, il passero esce velocemente da un'altra finestra e torna nel buio dell'inverno da dove era già venuto. Ecco cos'è la nostra vita, un lampo di straordinario valore, pregio, tra il nulla da cui veniamo e il nulla in cui torniamo. E noi in questo momento di luce, di musica e di bellezza, cos'è che facciamo? Ci dedichiamo a distruggere questo ambiente, l'unico dotato di luce e di calore che ci ospita,
certo,
per trasformarlo in denaro e in potere da esercitare contro il nostro prossimo. Siamo una specie che solo per questo meritiamo l'immediata estinzione.
questa volta il brano dei Tantamar, canadesi del Quebec, si intitola Propane, musica reperibile al freemusicarchive.org con licenze libere del tipo Creative Commons. Questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, la trasmissione che arriva dal Bellunese. Se volete contattarla potete visitare la pagina Facebook omonima oppure anche scrivere a vocidalledolomiti@gmail.com. Questa settimana vi sto proponendo una conversazione con il sociologo bellunese Diego Cason, che ha appena dato alle stampe il libro Il monito della ninfea, Vaia, la montagna, il limite, scritto insieme con l'intellettuale politico trentino Michele Nardelli. Si tratta di un libro che ci invita a un vero appello a riflettere, a modificare politiche e atteggiamenti istituzionali innanzitutto e sociali nei riguardi della natura, in questo caso della montagna, ma il discorso parte dalle aree metropolitane, dalle pianure, che hanno imposto processi di omologazione, di ipersfruttamento del territorio e che magari guardano appunto alle zone montane come a riserve che in qualche modo dovrebbero bilanciare questo utilizzo assolutamente esagerato e per molti aspetti cannibale del territorio che si fa nelle aree metropolitane. Ascoltiamo dunque la ultima parte di questa conversazione con Diego Cason, il sociologo bellunese coautore con Michele Nardelli del libro Il monito della ninfea, Vaia, la montagna, il limite.
Con questo pessimismo dal punto di vista della riflessione filosofica, conoscendovi, penso che ci sia accanto anche una proposta di reazione anche a questo
certamente,
stato. No?
Certamente, abbiamo anche registrato una serie di iniziative nate dopo Vaia in tutte le 5 province dolomitiche che dimostrano che in questa umanità esiste gente che sa che l'ambiente che lo circonda è ciò che lo tiene in vita.
Che è consapevole.
Che ne è consapevole, che sa come trarre da esso senza danneggiarlo strumenti per riprendere a vivere in maggiore armonia con il resto dell'ambiente. E te ne racconto solamente una perché le altre i lettori potranno trovare nel testo. Una piccola impresa di Borgo Valsugana ha utilizzato il legname dei legni armonici delle foreste trentine per fare una cassa di risonanza che amplifica la musica che viene colta con il cellulare. Si mette il cellulare sopra questo cubo,
certo,
e il volume della musica che esce da questo cubo di vaia, esatto, ci restituisce la musica amplificata. Questa cosa qui è una cosa straordinaria perché gli alberi armonici non ci danno solo il legno con cui si fanno le casse armoniche dei
abete di risonanza.
Sì, esatto. Ci danno anche la resina con cui viene strofinato l'archetto. Insomma, queste foreste dotano questo salone illuminato e riscaldato della musica che rende degna di essere vissuta la nostra vita. E quindi, nonostante il pessimismo filosofico di cui ho dato prova poco fa, io so che nell'umanità ci sono delle persone che sanno cogliere il valore di tutto questo e che non lo cederanno tanto facilmente a coloro che vogliono trasformarlo in metallo vile e inutile.
Quindi alla fine, diciamo, si può dire
resisteremo.
Che, ecco, c'è anche un richiamo alla resistenza, insomma.
Sì, metteremo in atto tutti gli strumenti della resilienza psicologica e degli individui e delle comunità per ostacolare questa sciagurata deriva distruttiva dell'unico pianeta che abbiamo a disposizione.
Per cui il vostro lavoro continuerà?
A cominciare dai boschi di Vaia e via via con tutto il resto, almeno finché avremo vita sarà così, poi ci penserà qualcun altro.
Quindi diciamo che questo vostro, al di là del libro, è un cammino che continua per lavorare in questo senso di resistenza?
Direi proprio di sì, non abbiamo nessuna intenzione di disertare questa necessità di tutela degli ambienti dolomitici, ma non solo, perché riguarda un po' tutto.
Senti, ultima cosa che volevo chiederti, parlavi appunto della consapevolezza che c'hai in molti, nelle comunità dolomitiche, su questa esigenza di resistenza, come la possiamo definire, quanto è diffusa questa consapevolezza e quanto invece si rischia che si sia dispersa anche lì, tra chi vive in montagna?
Abbiamo incontrato questo e quello, la disperazione, la desolazione, un atteggiamento di stupore che porta alla rinuncia e alla sconsolata accettazione del dato di fatto, ma abbiamo trovato anche chi ha saputo reagire, trasformare questa sciagura in un'opportunità di pratiche comunitarie, di solidarietà, di aiuto reciproco, di capacità di ascoltare gli altri, di considerare le loro ragioni e di condividere i modi per intervenire per ridurre i danni procurati da questo evento naturale.
Certo.
E quindi c'è questo e quello, siamo a volte diavoli, a volte demoni, a volte angeli, a seconda delle situazioni, ma c'è anche questo, c'è anche la grande voglia di non abbandonare questi luoghi, di apprezzarne il valore, di mantenerli.
Perché a volte si rischia di trovarsi in contraddizione o di fare delle scelte pensando appunto di preservare la vita nei luoghi e magari quelle scelte rischiano di non essere nel medio termine o lungo termine quelle effettivamente adeguate. Mi viene in mente tutta la vicenda dei collegamenti sciistici in Comelico, su tutta questa sollevazione contro i cosiddetti vincoli ambientali, che ha trovato un vasto fronte a favore di questi nuovi impianti. Come si può valutare una vicenda come questa, per esempio, con questo sguardo largo che hai tu?
Ma io credo che questa è la contraddizione che viviamo, perché credo che gli abitanti del Comedico abbiano il sacrosanto diritto di cercare una strada per darsi e dare ai propri figli un'opportunità di continuare,
certo,
a vivere in Comedico. E questo gli viene annegato sulla base di una ideologia ecologista che è fasulla dal punto di vista della pratica. Come ripeto, non è che poi si può porre a vincolo tutto il comune di Comedico Superiore,
certo,
e poi in tutta la pianura veneta ci sono dei comuni che non hanno nessun'area a vincolo e distruggono il proprio territorio, perché gli abitanti del Comedico si incazzano e hanno ragione.
Quindi,
dopodiché, quella scelta di aprire all'investimento dell'imprenditore
Sesto
impianto in quell'area lì possa essere la soluzione ai problemi del Comedico, io ho le mie riserve, però mi chiedo anche, vi è un'altra alternativa valida e praticabile?
È classico, piuttosto che niente, meglio.
Ci sono altri 50 milioni di euro per fare qualcos'altro di altrettanto redditizio e di altrettanto capace di produrre occupazione e reddito in Comedico? La risposta è no. E poi l'altro aspetto è i territori che verrebbero in qualche maniera trasformati da questo intervento hanno un elevato pregio ambientale, paesaggistico oppure ecologico, biologico? Certo che hanno un valore ecologico e biologico, ma non particolarmente rilevante. Non è lì il luogo
che si fa la battaglia,
Esatto. Dopodiché che la Regione Veneto mi propone un collegamento tra Cortina e Livinallongo passando per arbusteti d'alta quota di un pregio ecologico incalcolabile,
certo,
è paradossale. Si oppongono alla trasformazione di un bosco artificiale e fanno un intervento distruttivo su un territorio naturale di estrema fragilità, distruggendo un habitat di grandissimo pregio. Questa è la realtà delle comprese. Dopo, sulla questione comericense si è inserita una polemica demagogica assurda, per esempio imputando alla Fondazione Dolomite UNESCO la responsabilità dei vincoli, quando questi sono stati posti per legge su decisione della Regione Veneto.
Certo.
Gli stessi che ora sbraitano contro i vincoli in Comedico sono quelli che hanno definito queste aree estese in tutto il Comedico per non toccare neanche mezzo metro quadro di vigneto a Treviso. Sono gli stessi,
certo,
gli stessi che fanno la demagogia contro i vincoli dello Stato in Comerico, sono gli stessi che li hanno posti. È una cosa vergognosa, non dovrebbero neanche più farci vedere in giro.
Perché le percentuali su base regionale possono appunto essere fuorvianti, se il grosso è tutto sulle montagne di vincoli.
È incredibile questa cosa, è una cosa di una vergogna e di una prepotenza intollerabile.
Capisco. E, insomma, mi sembra di capire che c'è un piccolo problema di relazione con la regione in provincia di Belluno.
Cioè, sì, certo che c'è, perché parliamo due lingue diverse. C'è Moscuma voi Sladinis, anche andiamo giù a parlare in ladino, ma parliamo la loro stessa lingua. Probabilmente loro non conoscono più la lingua. Parliamo noi.
Capisco.
Che ti devo dire?
Vabbè,
è un quadro molto difficile, ma non ci arrenderemo per questo.
Vedremo alle prossime puntate, allora, almeno se ci sarà qualche sblocco politico. C'era stata una delle fasi in cui sembrava che qualche risultato fosse a portata di mano per una forma di autogoverno a Belluno, adesso proprio calma piatta, mi sembra di capire, con peggioramento del quadro generale anche dal punto di vista demografico.
Certamente, anche questo trend continuerà ancora per un po' d'anni, perché la demografia è come dire inesorabile. Se non si fanno bambini non si avranno adulti in futuro, difficile.
Certo.
Perché li troviamo sotto il cavolo.
Bene, ci lasciamo su questa situazione poco
allegra. L'unica cosa che posso ricordare è che presenteremo il libro in tutte le province e anche nei luoghi colpiti da Vaia nelle prossime settimane. Sui social troverete tutti gli appuntamenti che riusciremo a fare, perché vorremmo proprio raggiungere le comunità che abbiamo attraversato per restituire loro questo prodotto che poi possono condividere o contestare, perché è stato un lavoro che a un certo punto ci ha veramente messo di fronte a grandi interrogativi e a grandi difficoltà.
E qui in radio lo ricorderemo a mano a mano, così. Così comunque con questi vostri incontri date anche un contributo a questa consapevolezza e alla resistenza di cui parlavo, insomma.
Speriamo di poterlo fare.
Grazie.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
dal Quebec la musica dei Tantamar. Questo brano si intitola No Le Ville ed è tratto dal Free Music Archive, un database di musica rilasciata con licenze libere Creative Commons, come ha fatto per l'appunto questa band canadese. Siamo arrivati così alla conclusione per questo martedì 4 febbraio 2020 qui a Radio Cooperativa per quanto riguarda la trasmissione che arriva dal bellunese Voci dalle Dolomiti, dedicata questa settimana interamente a una conversazione con il sociologo Diego Cason, autore insieme al ricercatore e saggista trentino Michele Nardelli del libro Il monito della ninfea, Vaia, la montagna, il limite. Un libro pubblicato nel gennaio 2020, quindi freschissimo di stampa, da Linea Grafica Bertelli Editori di Trento. Questo volume sarà presentato per la prima volta a Belluno. L'incontro è in programma il 7 febbraio, cioè questo venerdì, alla Sala Freschi di Palazzo Piloni, la sede della provincia di Belluno che si trova in Piazza Duomo. L'incontro con i due autori sarà presentato dalla giornalista bellunese Francesca Valente. L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con la stessa provincia di Belluno, con la Fondazione Dolomiti UNESCO e con la Fondazione Giovanni Angelini Centro Studi sulla Montagna di Belluno, nonché con l'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Appuntamento dunque per venerdì 7 febbraio alle 18 nella sede della provincia di Belluno in Sala Affreschi con Diego Cason e Michele Nardelli per la presentazione del loro nuovo libro Il monito della ninfea, Vaia, la montagna, il limite. Vi ricordo che se volete riascoltare questa intervista, se l'avete persa questa sera qui a Radio Cooperativa, ritroverete il podcast nel sito della radio, radiocooperativa.org e a bellunopop.it. Da parte mia, Zenone Sovilla, è tutto, grazie dell'ascolto, appuntamento se lo vorrete a martedì prossimo con Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa. Buona serata.
Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa.